Linee d'ombra di Matteo Caccia.
È lo speciale di Linee d'ombra del sabato in cui vi raccontiamo per un unico pezzo, in un unico blocco, la nostra storia seriale. La nostra storia seriale, che è quella con cui chiudiamo ogni puntata di Linee d'ombra, che vi ricordo è in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15 del pomeriggio, ma anche all'alba, alla mattina attorno alle 5, insomma non so se sia già l'alba oppure no, probabilmente più in là andiamo più sarà l'alba e più sarà appunto chiaro già alle 5 passa. Vi dicevo, vi raccontiamo in chiusura di puntata una storia episodica, e quella che vi stiamo raccontando è la storia di un giovane uomo che si innamora di una ragazza follemente, hanno un amore meraviglioso, ma poi qualcosa va storto e lui comincia l'inseguimento, e l'inseguimento comincia il giorno in cui finisce il militare.
Avevo preso in considerazione di non vedere Crista, l'avevo presa in considerazione, ma non avevo presa in considerazione, diciamo, la freddezza, prima di tutto di sua madre, perché in qualche modo mi aspettavo, soprattutto da sua madre, più che da sua sorella, mi aspettavo che mi accogliesse e che in qualche modo, senza fare la spia, non so come dirti, comunque mi avrebbe parlato un po', mi avrebbe detto un po' di cose, ho vissuto anche un po' in quella casa, quindi mi avrebbe dato un po' di spiegazione, avrebbe cercato di farmi ragionare, di insomma, io forse ho cercato anche in lei, la madre di Crista, eravamo molto uniti, molto amici, mi ricordo, anche lei o qualcuno che mi consolasse, insomma, certo. Qualcosa del genere.
Se non proprio di vedere Crista, mi aspettavo almeno questo, una pacca sulla spalla da parte di qualcuno che a Crista stava vicino. E invece non ho trovato nulla, né affetto, né comprensione, né Crista. Fu una grande delusione per me quel giorno.
Considera che io, quando Crista mi ha scritto quelle cose, mi ha scritto l'ultima lettera, io naturalmente ogni giorno continuavo a scrivere lettere, le ho scritto tanto, e penso che non gli siano state date queste lettere, secondo me.
All'inizio tenti un recupero, poi quando vedi che non c'è più niente da fare puoi decidere o molli la presa o vai fino in fondo. Non ho mai avuto grandi aspirazioni come pittore, semplicemente mi rilassava molto fermarmi davanti a un campo di grano o a un paesaggio marino. Mentre lo ritraevo su di una tela, questo piacere che iniziai ad avere quando ero molto piccolo, lo trasferì anche a Crista. Passavamo giornate intere a dipingere. Era un altro momento di grande intimità, dove i nostri pensieri si incrociavano senza dialogo. Fu la prima cosa che decisi di fare appena tornato da Basilea. Dipinsi 3 quadri ad olio. Mi ispiravano 3 immagini riprese da delle foto. Uno rappresentava una scena di 2 suore a passeggio sulla spiaggia, l'altra un'immagine di Nizza d'inverno, e l'ultima un viso di donna affacciata dalla finestra di casa. Insieme al mio grande amico Andrea passai 3 giorni a dipingere. Andrea era l'unica persona che in quel momento sentivo compatibile con quel periodo di pensieri e solitudini. Finiti di dipingere, li impacchettai e li spedii all'indirizzo di Basilea. Qualsiasi cosa decidessi di fare mi sembrava incompiuta se non avessi in qualche modo coinvolto anche Crista. Naturalmente non ebbi risposta, ma me lo aspettavo. Credo che fosse troppo lontana e anche disinformata riguardo la posta indirizzata a lei. Una volta tornato a Firenze, libero dagli obblighi di leva, ci pensò il mio grande amico Andrea a tentare di consolarmi. Lui sapeva quello che stavo vivendo, conosceva Crista e conosceva me.
Andrea ne aveva piena le palle, perché specialmente dopo, quando sono tornato a Firenze, io ho incominciato a tramare, non so come dire, a cercare una strada, una linea che mi permettesse di poter trovare il sistema e vedere questa persona. E quindi ti dico, era l'argomento fisso, ma quasi. Se non era l'argomento fisso è perché io mi rendevo conto di rompere le palle a sto povero Andrea, il quale si limitava a dire, lui era più, diciamo, in un certo senso più terra terra, giustamente. Cioè, ah, che sta a preoccuparti? Tanto preoccupato della lettera, lei non ti vuole più, punto e basta, finita la storia, fine la storia, sta a romperti i coglioni. Ma perché io lì, là, perché? Ma qua è possibile? E questo praticamente andava avanti per un bel po'. Poi io nel frattempo, poi non sono stato sempre a Firenze, a un certo punto sono andato anche a finire a Zurigo.
Prima del militare io avevo deciso di prendermi un cane. Tornato da Basilea fu la prima cosa che feci. La chiamai Tosca. Da quel giorno Tosca mi seguì per i suoi 15 anni di vita. Dovrei aprire un capitolo a parte per raccontarvi la personalità e la sensibilità intuitiva che aveva questo animale. Vi dico solo che quando morì mi resi conto, cosa alla quale non avevo mai fatto caso prima di allora, che non c'erano limiti di comprensione. L'autunno ormai inoltrato, le giornate accorciate, la temperatura dell'aria rinfrescata annunciava l'avvicinarsi dell'inverno, il primo inverno dopo il militare, il primo inverno senza di lei. Il mio tempo lo trascorrevo insieme a Tosca, con lunghe passeggiate all'Olmo, una delle colline che circondano Firenze. Poi suonavo il violoncello e qualche volta mi vedevo con Andrea.
A Crista io mi ricordo gli mandavo dei telegrammi. Il telegramma era un oggetto bellissimo, era un foglio stampato che loro ti davano una copia quando te facevi il telegramma. E era bellissimo perché era un po' il WhatsApp di quei tempi, perché in poche parole te dovevi scrivere qualcosa che però arrivava subito, e il subito era il giorno dopo.
Cercavo di evitare l'argomento Crista, ma era quasi sempre inutile. Devo molto alla sua pazienza di ascoltare i miei lamenti per ore e ore. Era un confronto utile a riportare le cose ad un livello più razionale, nonostante anche per Andrea il comportamento di Crista fosse non del tutto spiegabile.
All'inizio io continuavo, allora, a darmi una ragione rispetto a quello che lei mi aveva scritto. Prima di tutto perché ci credevo. Secondo, perché avevo una grande fiducia in lei e quindi non vedevo la ragione che lei potesse dire una cosa per un'altra. Questo per i primi 8 anni.
Trascorrono 8 anni. La mia vita ha una certa evoluzione, o forse involuzione, non saprei darle un giudizio obiettivo. Lavoro nel teatro come violoncellista, giro l'Europa e l'Italia. Ci penso sempre, ogni giorno, e continuo a svegliarmi la mattina dopo aver sognato l'incontro con lei, con Crista. Sono sogni assolutamente reali, di quelli che ti segnano per tutta la giornata e oltre, tale è la grande delusione che è stato tutto quel sogno. Continuo la mia ricerca, ma da nessuna delle mie fonti arrivano informazioni decisive.
Continuavo in qualche modo a pensarci, a capire come fare a trovarla e via discorrendo. La ragione per me era quella lì. Lei si era staccata da me perché il nostro rapporto era diventato un rapporto asfissiante, toglieva il fiato, toglieva libertà, eccetera, eccetera.
In tutto questo lungo periodo Andrea mi asseconda, o meglio accetta che non parli d'altro. Alterna pazienza e momenti in cui mal sopporta il mio instancabile parlare di lei.
Alternava questo a quello: oh Pasquale, hai rotto le palle, basta questa storia della Crista, cioè hai rotto le palle, cioè non è possibile. Poi dopo io sono andato a Zurigo, quindi conto dopo 2 anni, 3 anni così, quindi diciamo non è che sono stato 8 anni con lui tutti i giorni a vederci.
Da quando poi mi trasferisco a Zurigo le cose cambiano in parte in meglio.
Incominciavo, non ti dico a dimenticare, questo non è assolutamente non è mai successo, però incominciavo a mettere al posto di Crista anche altre cose della vita, cioè anche i miei interessi musicali, di quello che volevo fare nella vita, gli studi, questa violoncellista, via discorrendo. Io non le scrivo tutte queste cose, sennò sarebbe stata abbastanza lunga la cosa. Incominciano ad occuparmi la mia vita, capito? Mentre prima c'era Crista e poi c'era tutto il resto.
A Zurigo ci andai per migliorare con la musica. Vivevo in casa di una ragazza che si chiamava Maya, insieme al suo fidanzato italiano.
Sono stato in questa casa, che era la casa di questa Maya, dove lei non c'era Maya, ma era la fidanzata di questo ragazzo, Pino Rocca, si chiamava siciliano, con il quale io andavo la sera a suonare per i ristoranti le canzoni napoletane, pensa un po' a un fiorentino,
sì.
canzoni napoletane con lui, era sufficiente per, era incredibile, eh? Cioè, io ho conosciuto delle persone che ci hanno comprato le case, andavano a fare questo per tipo 3 o 4 anni, mandavano i soldi, in particolare un calabrese, mandava i soldi in Calabria e si è fatto il negozio di barbiere. E noi facevamo questo per pagare l'affitto, per campare lì, io per pagare anche le lezioni a questa violoncellista. La sera, tutte le sere, noi andavamo lì, avevamo un nostro giro di ristorante, poi ogni tanto ci capitava di avere dei posti un po' extra dove si guadagnava anche un po' di più.
Una sera lì a Zurigo, Maya, che era l'unica svizzera con cui avevo una certa confidenza, mi propone una soluzione alla quale inspiegabilmente io non avevo mai pensato. L'idea è quella di chiamare la famiglia di Krista e, spacciandosi per una sua vecchia amica, chiedere sue notizie. Così fa e subito mi riferisce.
Mi viene in mente quest'idea, ma perché non la chiami a casa e ti fai dire, ti spacci per un'amica di Krista e ti chiedi informazioni.
Maya telefona a casa dei genitori di Krista e così scopro che il giorno in cui decise di partire per allontanarsi da me, scelse come destinazione l'Irlanda. Lì cominciò a guadagnarsi da vivere dipingendo, attività che aveva conosciuto insieme a me. Poi, dopo 5 anni, si era stabilita in Grecia, a Rodi.
Non che io gli avessi insegnato a fare la pittrice, intendiamoci, non è che ci avessi queste capacità, però la passione, diciamo, l'ha iniziata con me. E niente, lei se ne sta lì, mi dice addirittura che riesce a vivere con quello che riesce a dipingere, sta molto isolata, molto in una dimensione, probabilmente, io credo, non so, capito, di isolamento, come lei mi diceva sempre a me, a me mi piacerebbe vivere insieme a te in un'isola completamente isolata, cioè io e te e basta, senza niente, con una dimensione in cui noi viviamo solo di quello che riusciamo a fare.
Ma la cosa più importante era che aveva avuto una figlia che adesso aveva 9 anni, praticamente concepita nell'ultimo periodo in cui siamo stati insieme, prima che partissi per il militare. Non vuole dire niente, ma ci pensi e ci ripensi, e poi ci pensi ancora e non la smetti mai di pensarci.
Già questo fatto, lei mi dice, la figlia che aveva l'età che appunto coincideva con un eventuale concepimento, scusa il gioco di parole, quando praticamente ci siamo visti l'ultima volta.
Coincideva perfettamente. L'ultima volta eravamo stati assieme in Grecia, dalle parti di Delfi. Eravamo stati di nuovo in tenda in giro nel Peloponneso. Naturalmente me lo ricordo benissimo. E coincideva perfettamente. L'età e tutto il resto.
Non mi ci metto neanche a pensare che quella potesse essere mia figlia o cose del genere. Non ci penso proprio. Non so bene perché. Probabilmente perché sono sicuro che Krista me l'avrebbe detto. Cioè, non esiste proprio al mondo. Non esiste al mondo che lei lo tenesse nascosto, questo fatto qui. Perché poi se lei l'avrebbe tenuto nascosto, proprio perché una volta saputo io che quella poteva essere mia figlia, a quel punto lei non avrebbe più avuto la possibilità di stare lontano da me, perché c'era anche una questione legale, diciamo, una questione anche che andava al di là delle scelte personali. Cioè, se questa è mia figlia, io devo prendere una responsabilità verso questa,
certo,
questa figlia, non puoi tenerla lontana.
Linee d'ombra.
Quindi insomma siamo a metà di questa fuga da parte di Krista e siamo a metà anche di questo inseguimento, l'abbiamo definito così, ma di fatto è a tutti gli effetti una sorta di pedinamento da parte di Pasquale di questa ragazza che è svanita nel nulla, non si vuole più far vedere, non si vuole più fare sentire, nessuno in famiglia vuole dare indicazioni e quindi lui cerca tutti i modi, ogni modo possibile, prima pensa di mollare e poi a un certo punto invece cambia idea. Durante il colloquio di Maya con la madre di Krista, le era stato riferito che per il periodo natalizio Krista sarebbe venuta a Basilea e che quindi se avesse telefonato l'avrebbe trovata a casa, perché dove si trovava, in Grecia, il telefono non c'era.
In quel periodo di Natale lei sarebbe venuta a Basilea per passare il Natale con la figlia, e questa è la novità, diciamo, con sua figlia e con i suoi genitori a Basilea.
Era il primo di novembre quando ho avuto questa informazione. Fino al 26 dicembre, giorno in cui avevo deciso di attuare il mio blitz telefonico, ho visto passare il tempo davanti a me come quando senti senza ascoltare, come quando mangi senza assaporare, perché non esiste più il tempo se non in funzione del suo trascorrere.
Non volevo mettere carne al fuoco, cioè già era troppo. Quindi mi faccio soltanto dire quando lei sarebbe stata appunto in quei giorni a Basilea, dove io appunto volevo organizzare una sorta di blitz, diciamo, blitz telefonico.
Non esistevano i cellulari e l'unico telefono che avevi a disposizione era quello di casa, che veniva necessariamente allucchettato, viste le bollette sensibilmente salate che arrivavano ogni due mesi. Vivevo anche con mia sorella, che era più grande, e mio fratello, che aveva 4 anni meno di me. In Piazza della Repubblica, a Firenze, prima di entrare alle poste, a destra c'era una postazione telefonica con il funzionamento a scatti. Potevi parlare senza l'assillo di finire i gettoni, come in una normale cabina telefonica, e pagare semplicemente al termine della telefonata.
E così è stato con Andrea, che mi segue, e quindi era molto più comodo, non dipendevi dal gettone, e io vado lì a fare sta telefonata a Krista.
Mi recai quindi sul luogo deputato, dopo un mese e mezzo di pensieri basati solo su quello che avrei detto, quali parole scegliere, sul tono più o meno controllato e soprattutto sulla reazione di lei. Pensavo che in fondo, dopo 8 anni, il tempo aveva alleggerito la tensione, anzi, forse l'unico rischio poteva essere la sua indifferenza e che tutto sarebbe finito con un freddo diplomatico: mi fa piacere sentirti, stammi bene, a presto.
E quindi vado in questa cabina telefonica, entro in questa cabina telefonica e inizio a fare sta telefonata. I tempi me li ricordo bene perché guardavo gli scatti. Io chiamo e prima di chiamare ci vado abbastanza tranquillo, cioè da una parte molto emozionata l'idea di sentire la voce di Krista, perché dopo 8 anni avrei risentito la sua voce, già quello sarebbe stato tantissimo, quindi quell'emozione c'era fortissima, però abbastanza tranquillo perché per me chiaramente 8 anni sono più che sufficienti per alleggerire tutto, per far diventare tutto,
certo,
in una dimensione da cari amici, cioè dai, passa tutto sto tempo, facciamoci un saluto, c'è chi magari da parte mia c'è ancora tanta passione, tanto voler sapere, magari a te non te ne frega nulla, mi licenzi un semplice sì, sto bene, te come stai? Sì, tutto a posto, dai, ci risentiamo, bene, sono contento, arrivederci, grazie.
It's nice to hear your voice again. I've waited all day long. Even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. It's nice to hear you say hello. And how are things with you? I love you. But very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs for you. Strange how a phone call can change your day, take you away, away from the feeling of being alone. Bless the telephone. It's nice the way you say my name. Not very fast or slow, just soft and low, the same as when you tell me how you feel. I feel the same way too, I'm very much in love with you. I'm very much in love with you.
Entrai nella sala dove si trovavano 15 cabine numerate. Chiesi quale fosse libera e mi infilai nella numero 7. 8 anni. Me lo ripetevo in continuazione mentre componevo il numero di telefono. Devo anch'io comportarmi con lo stesso distacco che il tempo ti permette di avere, mi dicevo, anche da un grande amore. 8 anni. Poi il telefono squilla e risponde sua madre.
Quindi ero abbastanza tranquillo perché sapevo che l'avrei messa in una condizione di sparare la sua cartuccia come voleva, senza nessun problema, senza sentirsi obbligata a dire o a fare niente, perché quegli 8 anni ti davano questa possibilità. Quindi io chiamo, mi risponde la madre e mi dice proprio in un attimo, in inglese, mi dice ciao Pasquale, ti passo Crista. Ma anche lì è una cosa incredibile, perché anche lì sembra che questa telefonata loro l'aspettassero, perché non c'è stata come stai, cosa fai, Pasquale, sai quando si fa dopo 8 anni.
Recitando la parte del lontano parente emigrato da tempi memorabili, senza peraltro riuscirci bene, la saluto con tutte le frasi scritte di queste occasioni, ovviamente. La sua reazione è vicina all'indifferenza, ma questo era preventivato. Poi le chiedo se Crista è a casa e lei mi risponde di sì e che me l'avrebbe passata.
E io già lì, com'è possibile? A quel punto aspetto un sacco di tempo. Mi ricordo questi scatti che ci avevo sopra la testa, che vanno, e io dall'altra parte del telefono sento, non dico degli urli, ma delle discussioni abbastanza accese, e di tre voci, la voce di Crista, la voce della madre e la voce del padre. Cioè, discussione dove, come non riesco a capire, anche perché prima di tutto perché parlavano in tedesco, e poi perché... Non si capiva, però si intuiva che ci fosse una discussione del tipo immagino perché gli ha detto io stavo qui, gli dovevi dire io non ci sono, Crista non c'è.
Dentro quella cabina telefonica il mio sguardo fissava il contascatti del telefono che teneva il conto del tempo e della spesa. Non c'era altro da guardare. Dall'altra parte del telefono sentivo un parlottio indecifrabile, mentre il contascatti segnava già 5 minuti da quando la madre si era avviata per chiamare Crista. Poi 10 minuti. E io cominciavo a pensare che la mia telefonata non era così indifferente.
Fatto sta che non mi passa Crista. Oh, sono passati 8 anni, Questo è fondamentale. Cioè, che ti costa? Vieni lì, hai il telefono, dopo 8 anni, dici Pasquale, guarda, sono contento di sentirti, certo, magari la certo. Fai un pochino sulla dolcissima un po' e poi dici guarda la mia vita, non voglio stare, anzi vieni, lascia perdere, non mi fa piacere sentirti, ma come, e io sarei stato tranquillo, mi sarei messo l'anima in pace.
Lo scatto del 15° minuto di attesa mi fa pensare pure che tutta la storia degli 8 anni non aveva proprio per niente contribuito a quel distacco che ipotizzavo. Al 20° minuto, finalmente, la cornetta torna a parlare. Ma dall'altra parte non c'è la voce di lei, è la voce di suo padre.
Con il quale non avevo un rapporto di confidenza, già questo mi faceva pensare a me. Figurati se io avevo mai parlato col padre di Crista, della storia dell'amore con Crista, mentre invece avevo parlato con la madre. E con il suo, diciamo, aplomb di impiegato di banca, di direttore di banca svizzero, mi dice proprio testuale, come se fosse preparato una frase: ti abbiamo già detto che tu, Cristo, la devi lasciare perdere. Cioè, una cosa così, fatti, non hai ragione, non chiamare più e non cercarla più.
Ed ecco qua, questo è il grande coup de théâtre, o la svolta, come si chiama spesso all'interno di una storia. C'era per forza qualcosa che impediva a questa ragazza di volerlo vedere, e forse quel qualcosa è una figlia. Per scoprire di più ci sentiamo lunedì, puntualissimi alle 15, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!